Nuovamente in diretta, ultima ora di Maracanà da passare qui insieme su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ve l'avevamo promesso una finestra sulla Coppa d'Africa che effettivamente continua ad andare avanti, ormai attendiamo solamente l'inizio della fase di eliminazione diretta e, come era successo nell'ultima puntata dell'anno, invece apriamo il 2026 dal punto di vista della Coppa d'Africa sempre con Malumpa Sinkatu, che ci fa molto piacere avere con noi. Malu, ben ritrovato e buon anno.
Buon anno a te, buon anno a tutti i nostri telespettatori.
E ci eravamo lasciati con il quadro degli ottavi di finale ancora monco, e ci sono poi invece state le ultime partite del girone E e del girone F. Adesso abbiamo chiaro le ultime 16 di questa Coppa d'Africa. Abbiamo parlato, Malu, di una Coppa d'Africa con le big che finora hanno risposto effettivamente presente, ma prima volevo partire con quella che forse è stata la notizia degli ultimi giorni, dove c'è stato questo caos con il Gabon. Grande delusione, 3 sconfitte in altrettante partite, ultimo posto, ritorna a casa e qui si è aperto, apriti cielo, è successo il putiferio. Quindi ti chiedo un commento su quanto successo al Gabon, con licenziamento ovviamente di tutto lo staff tecnico, sulla graticola i giocatori più importanti, insomma ha fatto un po' scalpore.
Sì, ha fatto scalpore, però a quelle latitudini sinceramente ne ho vista anche di peggio, se uno può dire se questa cosa qui già non è mai bella. Però si sa che quando tu vai a giocare per la propria nazionale, quando in nazionale il governo, lo Stato comunque mette ingenti fondi per preparare una competizione del genere, con una squadra che comunque da cui ci si aspettava perlomeno il passaggio del primo turno, è normale che succeda questo putiferio. Io mi ricordo nel 2000 che addirittura la Costa Lavorio, quando il presidente aveva messo un budget importante, non passarono il primo turno, furono addirittura incarcerati prima di rientrare nei propri club. I club sono dovuti intervenire per, tra virgolette, liberare ad uno i propri giocatori. Sono cose non belle, perché il calcio comunque sia rimane uno sport, anche se poi si sa che quando tu rappresenti il tuo paese, ogni stato, ogni presidente comunque vuole ben figurare. Però licenziamento, come funziona dappertutto, anche da noi Spalletti ha pagato
per quello. Stavo pensando la stessa cosa.
Dunque non è che forse da noi è più colorito, perché c'è più scalpore, però alla fine sono esoneri, e soprattutto sulla graticola vanno i giocatori più importanti. In questo caso Aubameyang, che forse, io spero di no, al suo ultimo ballo con la propria nazionale per quanto riguarda la Coppa d'Africa. Poi ripeto, spero di no, visto che oggi tanti giocatori stanno giocando dopo i 40 anni. E Kerem Manga, che è sempre stato un giocatore che ha partecipato a tutte le campagne del Gabon, ma non si può, per una competizione che va male, tra virgolette, dimenticare quello che hanno fatto questi, certo, giocatori, che hanno sempre servito con fedeltà e onore e fierezza la patria del Gabon in questo caso. Dunque sono situazioni spiacevoli, ma frutto tutto del risultato.
Eh sì, decisamente. Comunque stavo pensando che in Italia, con quello che è successo all'Italia negli ultimi anni, alla nazionale italiana, molti penso che avrebbero proposto un certo tipo di tra gli appassionati avrebbero proposto sicuramente un certo tipo di misura del genere. Quindi ecco, non è neanche una cosa così sconvolgente secondo me per tanti. Però passo anche al campo, a quello che diranno questi ottavi di finale. Malu, entriamo nella fase decisiva a tutti gli effetti, e parto poi con le partite di domani. Ci sarà questo Senegal-Sudan, avevamo parlato chiaramente della favola del Sudan anche relazionata a quanto sta accadendo nel loro paese. Mi sento di dire, è una sfida proibitiva. È vero che il calcio ci regala tante emozioni, però servirebbe veramente un miracolo, sarebbe un'impresa storica se il Sudan dovesse addirittura riuscire a fare fuori il Senegal, che è nettamente più forte.
Assolutamente, però il Sudan è una squadra che ha fatto già dei miracoli, perché se oggi una squadra storica, l'unica big del calcio africano che manca, il Ghana, è colpa del Sudan. Dunque è questo vero. Potrebbe essere un avvertimento per i giocatori del Senegal, che sono nettamente favoriti, però ricordiamo che mancherà il Tote, mancherà la diga Koulibaly, perché ha rimediato la doppia ammonizione con espulsione l'ultima partita, e l'assenza di Koulibaly, anche solo la sua presenza pesa, anche se ci sono altri giocatori. E questo comunque, quando ti manca il leader in difesa, qualcosa perdi sempre. Però detto questo, il Senegal ha un arsenale sportivo di primissimo livello, e dunque, però ripeto, il Sud non c'è niente da perdere, e sa che è un po' la squadra in che, per cui tutti nutrono un affetto. Ho sentito tanti tifare per il Sudan proprio per la situazione che stanno vivendo nel loro paese, e domani scenderanno in campo per una guerra sportiva dove daranno tutto, cercheranno di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Durissima la partita, però sono quel tipo di partite che se non le sblocchi subito, non le fai incanalare come vorresti, rischi che poi ti possono complicare.
Sì, decisamente, mai nulla è scontato nel calcio, poi la Coppa d'Africa di sorprese nella storia ne ha regalate veramente tante, staremo a vedere, così come staremo a vedere invece quella che, poi chiedo a te, ovviamente ne sei molto più di me, io però guardando Mali-Tunisia mi sembra una gara tremendamente equilibrata invece, al contrario di Senegal-Sudan. Ci sono comunque dei giocatori di valore, abbiamo visto tanti provengono dalla Ligue 1 per il Mali, ma non solo. Sono due squadre che devono dimostrare di poter andare avanti. Il Mali ha fatto 3 pareggi nel proprio girone, la Tunisia aveva vinto bene alla prima con l'Uganda, poi non è riuscita a battere neanche la Tanzania nell'ultimo turno del proprio raggruppamento. Io non saprei chi scegliere in questa partita, devo dirla, vedo equilibratissima, però chiedo a te.
In questi ottavi ci sono 3 partite che io ho eletto come partite comunque equilibrate: Mali-Tunisia, Sudafrica-Camerun. E sì, metto anche Algeria-Congo, perché la mia Repubblica Democratica del Congo nell'ultimo periodo in Africa ha avuto un'ascesa pazzesca. Quarta la scorsa edizione, ha fatto fuori nei playoff per andare ai mondiali Camerun e Nigeria, e nella partita del girone col Senegal è passata in vantaggio, per lunghi tratti è stato pure superiore al Senegal. Dunque è una squadra in ascesa, l'Algeria è quella con la Nigeria che ha fatto 9 su 9, dunque ha vinto tutte le 3 partite, col figlio di Zidane in porta, e dunque una partita equilibrata. Mali-Tunisia, hai detto benissimo, una partita sa equilibrata, 2 squadre che sono forti, 2 squadre che rappresentano 2 stili di calcio differenti, e quando tu vedi questo tipo di partita vedi il calcio, perché da una parte vedi la tattica e la tecnica del calcio dell'Africa del Maghreb con la Tunisia, con dei giovani veramente in spolvero, sì, da Hannibal Mesbri a Garbi a Shuri, veramente una squadra che mi è piaciuto molto, nonostante la sconfitta della Nigeria, è una squadra che mi piace molto. Dall'altra parte è guidata da Trabelsi, dall'altra parte il Mali guidato dal Saifet, questo tecnico molto esperto che fa giocare bene la sua squadra, c'è forza fisica, velocità, e dunque questo è un po', diciamo, le caratteristiche di questo tipo di calcio più dell'Africa subsahariana. Dunque veramente la partita di domani è un mix di quello che è un po' di calcio in generale, c'è di tutto in campo, dunque non me la sento di dare una favorita, perché veramente è la più equilibrata, sì, delle partite equilibrate che ho detto.
Io sono d'accordo, cioè per quello che ho visto mi sembra esattamente, farei da testa o croce per dare un giudizio, quindi sono totalmente d'accordo. Vedremo che tipo di risposte daranno le partite, ricordo, in programma domani alle ore 17 italiane Senegal-Sudan e poi alle 20 Mali-Tunisia. Però vado anche a parlare dei giocatori. Malou, a me piace tanto anche andare sui singoli. L'ultima volta avevamo discusso tanto dei ragazzi della Serie A, ma volevo chiederti anche dei giovani che si stanno mettendo in mostra, perché poi la Coppa d'Africa regala spazi interessanti anche a dei talenti che si stanno poi distinguendo, e volevo chiederti di Ibrahim Massa del Bayer Leverkusen, è un ragazzo che negli ultimi mesi proprio nel Bayer ha iniziato a vedersi di più, con una discreta continuità, anche con un discreto rendimento, e finora bisogna dire che in questa Coppa d'Africa, appunto con l'Algeria che affronterà la tua Repubblica Democratica del Congo, sta facendo molto bene, 2 gol e 1 assist, è un ragazzo interessante.
Molto interessante, è un giocatore di qualità, è un giocatore moderno, infatti fa parte appunto di questa nidiata che si è portato Petkovic a casa, perché veramente ha la fortuna di poter contare su giovani giocatori motivati, che hanno scelto di giocare per il paese di origine, ma che hanno una formazione diciamo europea. Lui è un giocatore molto molto interessante, tra l'altro nonostante in 2005 il Leverkusen, se volesse andare a comprarlo, si chiede pure sui 30 milioni giù di lì, nel senso che si parla di un giocatore veramente talentuoso, che ha qualità, veramente ci sono per prendere l'Algeria. L'Algeria, ti dico, ha pescato in Germania anche Mohamed Amour, il giocatore del Wolfsburg, anche lui un altro giocatore che mi piace molto e che anche lui sta facendo bene. Questa fortuna di poter pescare in diverse nazioni dove crescono questi ragazzi e poi convincerli per giocare per il paese d'origine dei genitori ha fatto sì che oggi il calcio africano il livello è altissimo. Permettimi di dire, lo vedo anch'io con i numeri che sta avendo, che si sta avendo a Sport Italia, perché sono numeri veramente altissimi. Si parla di una media di 2 milioni di telespettatori. Vuol dire che oggi il calcio africano ha un appeal veramente di altissimo livello, perché è bello da vedere, top player, e comunque che l'85% giocano già in Europa. Poi se uno vuole prendere i giocatori indigeni può andare a vedere in Mozambico, che si possono ancora trovare qualche giocatore che gioca lì. Le stesse squadre che sono uscite, lo Zimbabwe aveva qualche giocatore interessante, la stessa Uganda, cioè poi singolarmente anche queste squadre eliminate, uno o due giovani sconosciuti che si possono prendere ci sono sempre. Dunque veramente c'è di tutto e gli scout sicuramente i loro taccuini non rimangono vuoti.
Sì, si muove tanto attorno alla Coppa d'Africa, devo dire, è molto intrattenente, è bella e divertente da vedere, quindi i numeri secondo me sono assolutamente meritati. Prima di salutarti, Valu, volevo chiederti, abbiamo parlato dei giovani, ovviamente è sempre interessante vedere il loro percorso, ma ti aspettavi che i due vecchietti, tra virgolette, Mahrez e Salah, potessero essere così decisivi? Vivono anche situazioni diverse, Salah sappiamo tutte le beghe che poi lo riguardano con il Liverpool, Mahrez ormai da tempo è andato ad Oriente in Arabia Saudita, però comunque finora è vero che hanno giocato solo due partite a testa, ma hanno proposto un rendimento importante dal punto di vista individuale.
Guarda, sono contento perché entrambi due anni fa erano stati criticati perché Mahrez sembrava un giocatore superiore del tramonto, era appena arrivato in Arabia Saudita, sembrava che non potesse tornare ai suoi livelli. Invece sta zittendo tutti che il talento, quando poi fisicamente stai bene e mentalmente stai bene, fa ancora la differenza. E poi Salah è un discorso legato che a volte spesso si dice che la nazionale è un fastidio, invece per quest'anno per Salah mai come questa volta è diventato il toccasana, perché quei problemi a Liverpool ha avuto subito la possibilità di avere uno sfogo sportivo con la nazionale, una nazionale dove lui è amatissimo, però in Africa per diventare leggenda nel proprio paese bisogna vincere comunque una Coppa d'Africa, soprattutto un Egitto che ne ha sette in bacheca, e la gente proprio con Salah in tutti questi anni aspetta l'ottava in bacheca. Dunque assolutamente due giocatori che hanno preso la copertina. Aggiungerei anche un altro vecchietto, un altro giocatore che sta facendo gol di antologia, che è il Kabi, da giustiziere purtroppo per noi del calcio italiano, con il suo Inter-Corse della Fiorentina, e invece sta facendo gol, sta giocando bene, e anche lui ha una rabbia pazzesca perché alla vigilia del Mondiale 2022 si infortunò e non poteva far parte di quella campagna storica del quarto posto del Marocco, e adesso ha voglia veramente di portare dopo 50 anni assieme a Brahim Diaz, e penso che vedremo Hakimi dalla prossima partita, perché mi dicono che sia pronto. Vorranno fare di tutto per portare questa Coppa in Marocco, perché nonostante il Marocco è una delle squadre più importanti storicamente in Africa, non vince questa Coppa dal 1976. Dunque il 18 di gennaio, il giorno della finale, siamo nell'anno del 50° anniversario che non vincono la competizione. Dunque c'è una fame, c'è una pressione per Gerrit enorme, perché il Marocco è forte, però per vincere dovrà battere altre squadre altrettanto forti.
Sì, decisamente, il percorso non è agevole, però il Marocco ha grandi potenzialità, continua a pensare che sia una delle nazionali veramente più forti, infatti dicevi anche le dimostrazioni all'ultimo mondiale. Malou, io a questo punto ti ringrazio per questo approfondimento sulla Coppa d'Africa e ti auguro un buon proseguimento, poi magari ci risentiremo più avanti vedendo attentamente.
Sì, a prestissimo, sempre col Mal d'Africa, perché comunque la rubrica è sempre storica su TMV, è sempre stata Malou d'Africa, dunque Mal
esatto.
D'Africa bisogna sempre continuare, perché quando c'è questa competizione è giusto dare alla gente dei contenuti, perché c'è sempre voglia di scoprire un perché, anche se poi, chiudo velocemente, un personaggio che si è preso la ribalta è il famoso tifoso del Congo,
sì,
che rimane
è vero,
in piedi per 90 minuti senza muoversi a vedere la partita, e lì è veramente qualcosa che è diventato virale e sta parlando tutto il mondo. Ecco, questo anche la Coppa d'Africa, non solo il campo, ma c'è un'altra partita sugli spalti altrettanto bella, colore, folklore e tutto,
ecco,
quanto
è sempre uno spettacolo.
Il fatto che se ne parli è veramente bello, che poi lui rappresenti Patrice Lumumba, per noi l'ore dell'indipendenza, sì, del mio Congo, è una cosa ancora che ci fa molto molto piacere.
Bellissimo, bello anche il contorno effettivamente della Coppa d'Africa e di questa Coppa d'Africa nello specifico, e appunto Malou, noi ci risentiremo più avanti, vedremo chi sarà avanzato a quel punto in questa fase di eliminazione diretta. Grazie ancora e buon anno.
Grazie a te e buon anno.
Grazie a Malou Mpasinkatu, del resto sì, la Coppa d'Africa devo dire è molto intrattenente, continua ad essere appunto poi accattivante anche per quanto succede sugli spalti, come sempre coloratissima, e peraltro giustamente con un tasso tecnico che negli ultimi tempi si è alzato ancora di più, quindi tanto più gradevoli di tante altre partite che ci troviamo a guardare nel panorama calcistico attuale. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme prima di, ricordo, prossimo blocco, giro dai campi con i nostri bravissimi inviati, ma abbiamo da riportare intanto anche alcune parole in conferenza stampa di un tecnico della Juventus, Luciano Spalletti. Prima abbiamo enunciato alcune dichiarazioni di Gasperini e di Palladino, ma intanto vi riporto anche alcune parole che potete ritrovare anche su Tutto Mercato Web. Ha parlato dei lavori di questi giorni, ha detto i calciatori hanno lavorato bene anche in questi giorni, abbiamo parlato del nuovo anno, ho chiesto di sviluppare bene gli allenamenti che stiamo facendo, quindi ovviamente con l'obiettivo di migliorare ancora lo sviluppo di gioco. Ogni giorno c'è in gioco appunto un piccolo premio e noi dobbiamo portarlo a casa. Mi aspetto che possano dare continuità e che possano mettere ancora qualcosa di nuovo. Loro sono i professionisti che devono andare a scoprire qualcosa di nuovo. La partita non è facile, conosco bene Di Francesco, abbiamo lavorato insieme alla Roma, è un tecnico molto moderno.
Auguri sinceri dal profondo del cuore.
Ci fa anche gli auguri Spallettone, noi gli facciamo di conseguenza di ritorno al buon Luciano Spalletti, che poi ha anche parlato del fatto di dover, ormai appunto ci siamo abituati a preparare così tante partite ravvicinate, non è facile preparare le partite con le tempistiche così ravvicinate, ma ho la fortuna di aver trovato delle persone alla Juventus che sanno lavorare, poi attraverso questo e le collaborazioni possiamo lavorare su più fronti e per preparare le partite. È chiaro che con queste gare qualche muscolo andrà in sofferenza e abbiamo bisogno di tutti, quindi chiamo anche un po' a rapporto gli altri elementi, magari anche quelli meno utilizzati. Poi più avanti arriveranno ancora altre dichiarazioni, la conferenza stampa è in corso e ricordiamo effettivamente che ci saranno tante partite in pochi giorni, perché domani la Juventus gioca, ma in generale si parte oggi con il 18° turno di campionato con Cagliari-Milan, poi ci sarà il turno della Befana, la Juventus in particolare sarà avversaria del Sassuolo, quindi si gioca tanto in poco tempo, dicevo, ormai ci siamo abituati, per non parlare delle squadre che hanno partecipato alla Supercoppa italiana, che veramente dovranno affrontare sostanzialmente 5 partite in 2 settimane solamente di campionato, che lasciatemi dire personalmente, queste sono pure opinioni personali, lasciano il tempo che trovano, ma è una follia, francamente, giocare ogni 3 giorni per 2 settimane con sole partite di campionato è veramente incredibile. Poi appunto non ci si può stupire se giungono tanti infortuni. Vedremo che tipo di risposte riusciranno a dare, in particolar modo appunto Inter, Milan, Napoli e Bologna, le quattro squadre che hanno preso parte alla rassegna della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, che, come ormai abbiamo saputo, verosimilmente verrà poi cancellata dal prossimo anno. Si dovrebbe tornare, usiamo il condizionale perché non c'è nulla di ufficiale, ma si dovrebbe tornare al format solamente con due squadre, quindi con la vincitrice della Coppa Italia, con la vincitrice del campionato, quindi a tutti gli effetti una vera Supercoppa, non con quella che abbiamo visto, con tutto il rispetto, fino a questo momento. Siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ci attende il giro dei campi e quindi noi intanto ce ne andiamo in pausa e ci ritroviamo sempre qui Maracanati MV Radio con l'ultimo blocco di questa puntata di venerdì 2 gennaio.